www.redigio.it e la storia continua. Legnano. L'evoluzione di Legnano a metà del Novecento nel racconto di un famoso scrittore. Un noto scrittore, Roberto Mandel, 1895-1963, aveva avuto modo di frequentare Legnano nel periodo che va dalla fine della Prima Guerra Mondiale all'era della ricostruzione, che portò la città del Carroccio, come del resto altri centri della Lombardia, a una radicale trasformazione, passando da centro agricolo a industriale e residenziale, ma senza perdere le sue tradizioni antiche, alle quali i legnanesi sono sempre restati gelosamente fedeli. Mandel era stato così un attento osservatore dell'evoluzione e dei capovolgimenti urbanistici ed economici, puntualmente annotati in un mirabile testo che abbiamo ritrovato nell'archivio storico della famiglia legnanese e che volentieri riproponiamo qui di seguito ai nostri ascoltatori, corredato anche da alcune foto d'epoca e di immagini artistiche del nuovo centro di Legnano. Autore di queste immagini è Gianfranco Leva. Nessun aspetto era sfuggito al nostro scrittore, il quale, tornato varie volte nella nostra città a distanza di tempo, aveva potuto così documentare i mutamenti e le novità più evidenti che si erano verificate. Ecco il suo racconto. Il vero volto di Legnano. Venni la prima volta nella fumosa, allora, città industria, conclusa da poco la lunga guerra paziente e tenace dei 40 mesi di trincea e degli 800.000 morti. A dire il vero, Legnano non era che una grossa borgata giallastra e ferrigna di case basse, a contatto di gomiti oppure in ordine sparso, corse dal serpeggiare delle vie trasandate e dalle viuzze maltenute, così da farci pensare che i patres conscripti di quel tempo, oggi remoto, poco badassero sia all'edilizia come alla nettezza urbana. Niente, o quasi niente, attirava l'allora visitatore e lo confortava. Il Duomo solenne e il monumento bellissimo c'erano sì, degni l'uno dell'altro, di profonda e diversa ammirazione. Ma poi? Per questo, per quel motivo, oratorio e letteraria, ritornai tratto tratto, come le comete, affascinate dal sole prima di dissolversi in ciottoli e pulviscolo, cioè in piogge luminose di bolide e di stelle filanti. Ogni volta riscontravo un qualche miglioramento, per lo più di scarso rilievo. Un albergo ripulito, un caffè ammodernato, un negozio lustro ben fornito, una facciata fresca di intonaco e una svolta pericolosa allargata di qualche palmo. Pian piano, col passo di una tartaruga artritica, Legnano si faceva. In pari tempo tentava mostre d'artisti, corsi di conferenze, feste del libro e altre imprese di quest'indole, coronate, quale più, quale meno, da un esito che i promotori generosi dichiaravano un successo incoraggiante. L'impeto rinnovatore è tutto recente, anzi recentissimo, di questi ultimi anni, dei mesi e dei giorni che si svolgono e si incalzano. Adesso sì. Ma solo adesso. Legnano si avvia a divenire città di belle piazze, di vie porticate larghe e regolari, di viali lucenti e profumati, di palazzi nel senso odierno della parola. Il volto prende forma, con lineamenti stilistici appropriati. Il viso non è l'anima. l'esteriorità non tiene luogo dell'intimità. Il cemento armato e i mattoni in foglio non fanno una città, la fanno gli abitanti, ma non col proprio numero. Di una nazione, giustamente, si dice che non è un territorio, bensì un'idea sorgente sul territorio stesso. Da una città, che non sia Atene o Roma, Gerusalemme o Assisi, nessuno si attende il divampar di un'idea, tantomeno nazionale e universale. Piuttosto, i cittadini di uno stesso luogo sono davvero tali, e non soltanto un'espressione statistica e demografica, se un vincolo ideale li unisce, nel culto del passato, nel fervore e del presente, nelle speranze per l'avvenire. Al visitatore che viene adesso a Legnano basta un paio d'ore e ne avanza per compiacersi delle opere compiute e in corso di esecuzione, grazie alle quali la città ingentilisce, s'adorna e si estende, divorando la fertile campagna attorno con sobborghi sempre più nitidi e affollati. Però solo la sensibilità pronta e la considerazione approfondita valgono a fargli intendere che Legnano, d'oggi, non somiglia punto ai raggruppamenti di casermoni senza individualità propria, dove le moltitudini operose s'ammassano forzatamente, rimanendo ogni famiglia per conto suo, estranea e quasi ostile alle altre. I legnanesi non patiscono la vanità del campanile, il sentimento eccessivo e talvolta addirittura fanatico, chiamato dai francesi sciovinismo locale. Sobri, anziché sovrabbondanti di parole, non ostentano ricchezze, benché conquistate nel mondo più degno, cioè mediante il risparmio assiduo e il lavoro tenace. Hanno però, ed è giusto, il placato orgoglio sereno del benessere largamente diffuso, per cui potrebbero dirsi privilegiati rispetto a quelli delle purtroppo vastissime zone depresse. Sanno di dover tutto a sé medesimi, senza aiuti di fastose eredità avite né di luoghi prediletti della natura. Monti ardui e colline amene, mari opimi e laghi soavi, boschi profondi e fiumi maestosi, sono lontano da Legnano, quasi fossero gemme geodetiche d'altri continenti. Nelle passate generazioni dotarono la Solerte diseredata di meraviglie d'arte spettacolose. La piana, tutti in giro, piatta e pressoché monocolore, non tenta i pittori del paesaggio e non invita i nostalgici alla vita campestre. Qui l'agiatezza sicura, di cui godono un po' tutti, anche gli umili, è prodotto del cervello e del muscolo, associati insieme a un ammirabile sforzo persistente della volontà rivolta a far bene, in silenzio, col pudore di non metterla in bella mostra sul piedestallo dell'albagia. Da tutto ciò ne viene la misura dei sentimenti, la fermezza del carattere, la chiarezza di idee. Chi poi ha la fortuna di assistere alla magnifica giornata del Palio Legnanese vede le 8 contrade cittadine in gara fra loro, con la emulazione naturale in tale circostanza, ma senza ombra degli antagonismi acri e persino acerrimi che altrove degenerano non di rado nelle zuffe risolte dai pugilati con le sassaiole. Nelle tipiche manifestazioni grandiose del pensiero popolare e della coscienza collettiva, cioè nelle elezioni politico-amministrative. Legnano obbedisce a se stessa, dimostrando la risoluta volontà concorde di una certezza d'ordine, d'operosità, di continua dalle care tradizioni antiche, da rinnovare secondo l'evoluzione dei tempi, senza sconvolgimenti improvvisi. Disposta all'intraprendenza ma aliena all'avventura, incline ad ingrandire ma non gonfiandosi di improvvisazione inconsiderata, propensa a spendere di ingegno e di denaro, non già a sperperare. Legnano ha un'anima sua, religiosa e familiare, riservata e generosa, aperta a chi merita fiducia e vigile alla propria dignità. Per voler bene i legnanesi e farsene volere, bisogna conoscerli e farsi conoscere. Altrove prosperano i ciarlatani, tanto più quanto grosso richiamo, cacciandosi fra mezzo e buttandosi avanti per via dell'improntitudine di sfrontatezza, di coscienza, di incoscienza spericolata. A certa gente usa a pescare nel torbido tutto quel che resta nella rete, dal grappolo di milioni alla collana di condanne penali. La città del Caroccio può sembrare chiusa nell'armatura, con la faccia nascosta dalla visiera calata. Invece Legnano, fedele alle sue preferenze vagliate e soppesate, si infiamma d'entusiasmo quando l'ardore si alimenta un ideale religioso, patriottico, civile, insistente nel bello, nel buono e nel vero, in una bellezza, in una bontà, in una verità non effimere né illusorie. Chi tende ad alte mete incrollabili non si lascia sviare dai miraggi allucinanti. Sotto l'arco di cielo che congiunge il Duomo e il Monumento batte il saldo cuore di una popolazione esemplare, memore di padri delle loro virtù contrassegnate della croce e della spada. Penetrare quel nobile cuore vuol dire innamorarsene per sempre. Così scrisse.